Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 21 aprile del 2016, esattamente 10 anni fa, moriva Prince Rogers Nelson, semplicemente conosciuto come Prince. Per molti fan in tutto il mondo, per quello che vale, compreso chi vi sta parlando, è uno shock, una notizia che ti coglie completamente alla sprovvista. Quella che state per ascoltare non può e non vuole essere la storia esaustiva di Prince concentrata in 60 minuti. Impossibile, già è un'impresa tra l'inutile e il ridicolo per una carriera normale, figuriamoci per quella di un gigante come Prince. La prossima ora è un ricordo, un omaggio a uno dei pochi che nell'ultimo mezzo secolo davvero si è meritato un'etichetta che viene attribuita con troppa facilità, quella di genio. Ripercorreremo alcune delle tappe più significative della sua carriera con l'aiuto di diversi colleghi, Paola De Angelis, giornalista radiofonica di Radio 3, Marco Silvestri, autore radiofonico, anche lui collega di Radio 3, è un vero e proprio maestro del giornalismo musicale italiano, spesso ospite di Rete 2, Riccardo Bertoncelli. Ma soprattutto vogliamo dare il maggior spazio possibile alla musica di Prince, che ha scritto una marea di grandi pezzi, di successi, di classici. Il brano con cui apriamo il nostro speciale, beh, ce le ha proprio tutte. È un grande pezzo, un successo, un classico. Questa è Sign of the Times.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn time.
Boy. Sign of the Times dall'album omonimo. Fa strano dirlo, ma sono passati quasi 40 anni dall'uscita di questo brano e di questo doppio album che molti considerano il suo capolavoro. Torneremo sull'argomento. Prima però facciamo il compito come si deve. Tema: i primi anni della vita di Prince. Svolgimento: Prince Rogers Nelson viene al mondo il 7 giugno del 1958. E quindi scopriamo subito che Prince non è un nome d'arte, magari un po' pretenzioso. No, no, è il suo vero nome, scelto dalla madre Mattie Della, cantante jazz, sposata al pianista e compositore John Lewis Nelson, cugino a sua volta di Louis Hayes, batterista jazz, che per alcuni anni ha suonato con una leggenda del piano come McCoy Tyner. Con un DNA del genere, poteva il piccolo Prince Rogers Nelson diventare, che ne so, un veterinario, un avvocato? No, la strada era già segnata. Tanto per dire, il primo brano lo scrive a 7 anni. I genitori si separano quando lui ha 10 anni. La madre si risposa poco dopo. Gli anni successivi sono abbastanza complicati. I rapporti con i genitori e il nuovo marito di sua madre sono, diciamo così, altalenanti. Però, tra una cosa e l'altra, il patrigno lo porta a vedere un concerto che, se possibile, indirizza ancora di più la parabola del giovane Prince. Lo porta a vedere un concerto di questo signore qua.
One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
L'immortale classico di James Brown, Sex Machine, una delle più evidenti influenze del percorso formativo di Prince, sia per l'aspetto musicale che per la presenza sul palco. Prima di affrontare i lavori che caratterizzano gli anni iniziali della carriera di Prince, fermiamoci un attimo sugli artisti che hanno influenzato il nostro, e per farlo ci affidiamo a un decano del giornalismo musicale, e cioè Riccardo Bertoncelli.
Prince è un'enciclopedia di musica, letteralmente assorbe ed elabora bulimicamente degli elementi di musica del passato e del suo tempo, dell'attualità. Non si limita a una dimensione, vuole operare a tutto campo, vuole portare avanti da un lato la storia del rhythm and blues classico, vuole vivere l'avanguardia elettronica dei suoi giorni, vuole rinverdire i fatti del soul sentimentale e ogni tanto rischia l'osso del collo con il melò, se vogliamo. Vuole tracciare nuove strade di ibridazione con il rock. I riferimenti sono tanti, sono gli Earth, Wind & Fire per il rhythm and blues melodico, Smokey Robinson importantissimo per gli slow sentimentali, per come canta in falsetto, naturalmente James Brown e tutti i ritmi stretti del funk, e poi Jimi Hendrix per esempio. Le canzoni di Prince per certi versi tendono verso quello che Jimi seguiva negli ultimi tempi della sua vita, quando con la Experience gli pareva di essere stato forse troppo accomodante con la musica dei bianchi, e allora cercava una sua specie di canzone moderna afroamericana. Ma fin qui parliamo di musicisti afroamericani, ci sono anche dei musicisti bianchi di cui si parla raramente, per esempio i Talking Heads, ci sento qualcosa in molti dischi del periodo d'oro di Prince, per esempio Zappa che lo ispira in certe uscite decisamente eccentriche. Ad ogni modo, al di là di questa che è tutto sommato una passioncella fuori dalla linea, la linea invece è un'altra, parte da un artista dimenticatissimo oggi che era Sly Stone, oggi dimenticato e morto l'anno scorso appunto senza che nessuno gli rendesse troppo onore, ma nei primi anni 70 era un maestro ascoltato e seguito, anche perché la sua band era interrazziale, comprendeva bianchi, comprendeva donne, una cosa allora insolita, e parlava anche ai ragazzi del rock. Quindi quello secondo me può essere un inizio. Poi c'è George Clinton, altro grande eccentrico con la sua mescola di funk, rock, psichedelia, con i Parliament, con i Funkadelic, e poi appunto si arriva a Prince. Niente nasce all'improvviso, ma c'è questa grande continuità. Sly Stone, George Clinton, Prince.
I Want to Take You Higher, Sly and the Family Stone, straordinario gruppo frutto della mente geniale, ma ahimè un po' malata, di Sylvester Stewart, Sly Stone, scomparso poco meno di un anno fa. Uno che ha piantato molti semi, ma che ha raccolto poco, soprattutto a causa di una certa vena autodistruttiva. Un innovatore, multistrumentista, compositore, produttore, uno dei primi a usare lo studio di registrazione come uno strumento a sé. Uno dei primi a mischiare black music e altri generi, pop, rock, psichedelia. Insomma, non è difficile capire perché Sly Stone sia una delle massime influenze di Prince, che infatti ripercorre molte delle strade battute dal grande Sly, fin dall'inizio, perché dopo i primi gruppetti, i primi concerti, il giovane Prince, che ha le idee molto chiare, riesce ad ottenere un contratto con la Warner Brothers a nemmeno 20 anni e nel 1978 pubblica il primo album, For You, in cui fa tutto lui, letteralmente. Suona tutti gli strumenti, produce e compone tutti i brani, tranne uno scritto con l'amico Chris Moon, Soft and Wet, primo brano a far capolino nella classifica per eccellenza, quella di Billboard, raggiunge la 92esima posizione. Dopo For You del 1978, da cui abbiamo ascoltato questa Soft and Wet, seguono in rapida sequenza l'album intitolato semplicemente Prince nel 1979 e Dirty Mind nell'80, che ha un ruolo importante in questa prima parte di carriera di Prince. Scopriamo perché con Marco Silvestri, autore radiofonico e collega di Radio 3.
È un disco di svolta, ecco, è un disco molto più rock. Ci sono influenze new wave, punk del periodo. Prince mette insieme l'universo musicale della black music con quello del rock, con influenze dei Talking Heads, dei Devo, dei Roxy Music. È uno dei dischi più corti, con un flusso, circa 30 minuti di disco, tracce che si ascoltano una dopo l'altra, come fosse appunto un unico flusso sonoro. È ovviamente l'inizio di quel suono di Minneapolis, di quel Minneapolis sound che caratterizzerà tutti i lavori successivi di Prince e dunque racchiude in qualche modo, è un po' un lavoro che racchiude quello che poi si svilupperà in futuro per quanto riguarda l'espressione musicale di Prince. Dirty Mind è la title track di questo disco, diciamo l'architrave di quello che verrà chiamato appunto il Minneapolis Sound. Nel videoclip, tra l'altro, Prince appare vestito come in copertina, al suo fianco il tastierista Dr. Fink, che indossa una mascherina ispirata all'estetica robotica dei Devo, ed è un esempio di funk minimale, appunto non ci sono fiati, non ci sono arrangiamenti complessi, solamente basso, batteria e un groove incessante.
Con Dirty Mind Prince comincia decisamente a farsi notare, non solo per la musica. Il giovane Prince, a solo 22 anni, si presenta proprio come l'incarnazione della Dirty Mind del titolo, la mente sporca, perversa. I testi delle canzoni e il look sono inequivocabili. Il nostro, apparentemente, ha in testa una sola idea e non c'è bisogno che specifichi quale. Ma a prescindere da quello che si può pensare di una scelta del genere, quello che colpisce subito è il modo in cui si presenta al mondo. La sfacciataggine, la sicurezza sono quelle di una star. Prince è sostanzialmente un music man, tutto ruota attorno alla sua passione per la musica, ma sa benissimo che anche il contorno conta, e cioè il look, l'immagine. Vediamo con Paola De Angelis, giornalista musicale di Radio 3, come Prince ha gestito un aspetto così importante della sua carriera, e cioè l'immagine del suo personaggio pubblico.
Bisogna dire innanzitutto che Prince era fondato proprio su questo concetto di dualismo, di opposizione tra uomo e artista, tra uomo e donna, sacro e profano, bianco e nero, buono e cattivo. Il personaggio pubblico in Prince converge con quello privato e per lui la cosa più importante era il controllo. Questo è evidente nel suo modo di produrre i dischi, di gestire il suo catalogo. C'è un forte egocentrismo, del resto alla nascita si chiamava Prince, principe, ed era molto diffidente verso il mondo esterno. Il controllo totale lui lo esercita sulla sua immagine, che deve sempre proiettare una grande perfezione, e in questo secondo me continua quella necessità dei neri americani di presentarsi sempre come la famiglia reale, a cominciare dalla Motown perlomeno, i cui artisti venivano educati, ripuliti, addestrati per dare l'immagine migliore possibile dell'artista nero e farsi accettare e avere successo tra i bianchi. Gli artisti neri, se vogliono visibilità mediatica, soprattutto negli anni Ottanta, devono dare di sé un'immagine esagerata. C'è un filo molto diretto che collega Little Richard a Prince, che ha questo corpo ambiguo, provocante, sexy. Il paragone in quegli anni Ottanta può essere con Madonna, perché entrambi si presentano come oggetti sessuali, passivi, aggressivi. Quindi c'è questo dubbio, chi è che domina e chi è che è dominato. Poi, una volta raggiunto il successo, a differenza degli artisti bianchi, questo succede anche per le donne e per i neri, subiscono sempre la pressione di dover dare l'esempio, cioè devono rivestire un ruolo. E questo è un tema centrale nel bel documentario che Questlove, il batterista dei Roots, produttore, autore, ha realizzato su Sly Stone, perché nel documentario si parla continuamente del problema del genio nero, delle sue difficoltà, del dover rivestire questo ruolo, e ne parla di Angelo in particolare. E questo ovviamente per un artista è un aggravio, bisogna essere modelli di comportamento, e quindi se vuoi il successo planetario ti criticano perché ti allontani dalle tue radici, se non lo fai allora non sei ambizioso, se suoni rock il pubblico nero un po' te lo perdi, quello bianco non ti apprezza abbastanza perché avrà sempre i suoi riferimenti bianchi. Quindi Prince rappresenta la diversità e ci chiede di non scegliere tra James Brown e Rolling Stones, tra i Funkadelic e i Beatles.
Restando sul tema dell'immagine, la sfacciataggine del primo Prince non sempre paga. Nell'81, per esempio, dopo la pubblicazione di Controversy, altro titolo che è tutto un programma, va in tour e in tre occasioni apre la serata per i Rolling Stones. Una sera a Los Angeles non va benissimo. Si presenta sul palco con il minimo indispensabile, un bel impermeabile e uno slip nero striminzito. Gli organizzatori sono costretti a far scendere Prince dal palco dopo soli tre brani per la troppa immondizia gettatagli contro dai furenti fan degli Stones. Ma il nostro, si sarà capito, non si fa scoraggiare facilmente. E infatti l'anno dopo, nel 1982, arriva il primo grande successo internazionale. È intitolato 1999, è un doppio album che, oltre alla canzone che dà il titolo al disco, contiene questa Little Red Corvette che in un certo senso ha segnato la storia della TV.
Person that believes in making out once, love them and leave them fast.
Little Red Corvette dall'album 1999. Non solo fu il primo brano di Prince ad entrare nella top 10 di Billboard, ma fu anche uno dei video più trasmessi da MTV, il canale televisivo che nel giro di poco si era affermato come uno degli attori principali dell'industria discografica. Nei primi anni di MTV c'era un piccolo problema. Secondo molti osservatori, la sproporzione fra i video di artisti bianchi e quelli di artisti neri era troppo smaccata. Uno di questi osservatori era Walter Yetnikoff, casualmente presidente della CBS, che fece recapitare questo messaggio a MTV: se non invertite la rotta, ritiro tutti i video della CBS. Risultato, nel 1982 finalmente troviamo tra i più trasmessi due video di artisti neri. Uno è Prince, l'abbiamo visto, e l'altro è questo. Michael Jackson dà un capolavoro di quel 1982, e cioè Thriller. Sulla rivalità tra i due, curiosamente nati entrambi nel 1958, si è scritto molto e a volte a sproposito. Chiudiamo subito la questione dicendo che certamente non erano amici, ma ognuno riconosceva il talento dell'altro. Torniamo ai primi anni 80 di Prince, che comincia qui a mostrare uno dei suoi tratti distintivi, l'iperattività. Nel 1983, l'anno successivo alla pubblicazione di 1999, sbarca al cinema con un film vagamente autobiografico e pubblica la relativa colonna sonora. Purple rain. Uno dei brani più conosciuti e amati del genio di Minneapolis, La pioggia viola, Purple Rain, titolo anche del film che catapulta Prince nella dimensione delle star assolute. Siamo nel 1984. È interessante notare come il giovane Prince avesse un quadro piuttosto chiaro della sua carriera, perché nel primo contratto stilato con la Warner Brothers era indicato esplicitamente un punto relativo alla realizzazione di film. E infatti, Purple Rain non è l'unica incursione nella settima arte e a questo proposito vediamo con Marco Silvestri, autore radiofonico e collega di Radio 3, qual è stato il rapporto di Prince col cinema.
La musica di Prince è estremamente cinematica, basta pensare appunto alla quantità di generi, alla varietà di atmosfere che la musica di Prince ha toccato. È appunto una musica che era perfetta forse per creare, per sonorizzare e per fondersi anche con le immagini. Diciamo che i lavori Prince non sono sicuramente dei capolavori della storia del cinema in senso stretto, ma parliamo di lavori che ci hanno raccontato un altro universo di questo artista, un altro mondo, forse complementare a quello della musica. È stato Prince uno di quegli artisti che forse ha saputo sfruttare al meglio il mezzo cinematografico, grazie appunto al suo talento, come dicevamo, talento camaleontico. E forse pochi musicisti hanno posseduto anche questa versatilità così estrema in diversi campi appunto come lui, che ha rivoluzionato la musica black, il rhythm and blues, il funk, il soul, il jazz, anche grazie al contributo del cinema, che gli ha offerto sicuramente una possibilità, quella di andare, diciamo, oltre il semplice status di divo, di artista, di musicista, per appunto creare la leggenda di Prince, per diventare un'icona pop, un'icona globale. Per quanto riguarda Purple Rain, fu un'operazione di marketing sicuramente senza precedenti, che appunto rese Prince quella star del funk, quell'icona globale che poi è diventata. E questo film, sappiamo che Prince e il suo management ebbero l'intuizione geniale di far uscire il singolo When Doves Cry e l'album, diciamo tempo prima, diverse settimane prima dell'uscita del film. E quando uscì il film, quando il film arrivò nelle sale, l'album era già al primo posto in classifica, e dunque il pubblico non andava in sala appunto solamente per vedere un film, ma andava a rivivere fisicamente l'album che aveva già ascoltato, che già conosceva, che appunto aveva ascoltato in precedenza. Dunque l'esperienza cinematografica che diventa un tutt'uno con quella musicale. In questa pellicola, tra l'altro, Prince ottenne un primato che mancava dal 1964, dai tempi addirittura dei Beatles, di A Hard Day's Night. Fu l'unico artista, infatti, ad avere contemporaneamente al numero uno il film al botteghino, l'album che rimase per ben 24 settimane in classifica, e appunto il singolo When Doves Cry, un record che pochissimi nella storia hanno mai solamente sfiorato.
Un altro enorme successo del 1984, When Doves Cry di Prince, naturalmente. Radio, televisione, cinema, tour mondiale, Prince è dappertutto. Sorprendentemente però chiude abbastanza presto il tour mondiale perché vuole concentrarsi su una nuova avventura, un album. Scopriamo quale con Riccardo Bertoncelli.
All Around the World in a Day viene 10 mesi dopo Purple Rain. Purple Rain ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo, era il disco proprio fondamentale per rivolgersi al grande pubblico, il disco della grande rottura verso il grande pubblico, e uno si immagina che il disco dopo sia una specie di conferma, no? Invece Prince fa esattamente il contrario, fa un disco di fantasia. È un disco, sembra, io lo trovo molto zappiano, perché è come quando Zappa in certi album metteva insieme le cose più particolari, strane ed eccentriche, e veniva fuori davvero un cocktail esplosivo. E lì c'è veramente di tutto, ci sono canzoni sentimentali, ci sono pezzi d'avanguardia, ci sono pezzi decisamente così provocatori. E poi io, ecco, in questo grande divertente caos ho un pezzo preferito, molto molto piacevole, che ho riascoltato di recente, era un po' che non lo ascoltavo più, e mi ha dato le stesse emozioni di carica, ed è Tambourine, e anche questo lo trovo come clima e gusto molto zappiano. We'll be right back.
what's it like? What's it like inside your tambourine? Oh my God, there I go, falling in love with a face in a magazine. Uh-oh, all alone by myself, me and I play my tambourine. Trouble in.
Questa era Tambourine da Around the World in a Day, il cosiddetto album psichedelico di Prince, il suo Sgt. Pepper. Per la cronaca la definizione non gli piaceva un granché e probabilmente è quantomeno superficiale. In questo bisogno bulimico, inesauribile di suonare, comporre, registrare, cimentarsi col cinema, non sorprende che pochi mesi dopo esce un nuovo disco e un nuovo film. Questa volta però i manager e Prince non replicano la mossa pubblicitaria di cui ci parlava prima Marco Silvestri, e cioè anticipare l'album per creare l'attesa del film. No, stavolta disco, Parade e film, Under the Cherry Moon, escono contemporaneamente. Cinematograficamente così così, non benissimo. Musicalmente un discreto trionfo, con un sacco di perle, tra cui spicca questa Kiss.
Just leave it all up to me. My love will be your food. Kiss.
Siamo nel 1986, Kiss è uno dei più grandi successi di quell'anno, ma il bello deve ancora venire perché l'anno dopo Prince pubblica quello che molti definiscono il suo capolavoro, Sign of the Times, segno dei tempi. Un doppio album in cui Prince mescola generi, temi, suoni con una padronanza, una consapevolezza che ci mostra un musicista, un compositore all'apice, letteralmente, della sua creatività. Per certi versi torna all'antico, fa tutto o quasi da solo. Si sprecano i racconti, gli aneddoti sulle capacità abbastanza sovrumane del nostro Prince in studio e sul palco. Un polistrumentista completo e, come si dice in inglese, un workaholic completamente dedito alla sua missione, fare musica. Molti di questi racconti ce li ha forniti una persona che ha lavorato a lungo a stretto contatto con lui, Susan Rogers, la sua ingegnera del suono, che tanto ha contribuito al sound che associamo a Prince. Quando Prince registrava era completamente solo, lei usciva dallo studio, ma appena finita la registrazione era la prima a poter ascoltare le nuove canzoni di Prince. E tra le tante gemme, Susan Rogers ricorda ancora con emozione questa Ballad of Dorothy Parker, che è piena di citazioni non solo musicali. La protagonista della ballata è una famosa scrittrice statunitense del secolo scorso e tra i vari nomi citati ce n'è uno che approfondiamo fra poco.
Dorothy was a waitress on the promenade. She worked a night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered, yeah, let me get a fruit cocktail, I ain't too hungry. Dorothy laughed. She said, it sound like a real man to me. You're kind of cute. You wanna take a bath?
Do you want, do you want?
Bath. Oh, I said cool. I'm leaving my pants on. I'm kinda going with someone. She said, sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Oh, my favorite song, she said. And it was Joni singing.
Help me, I think I'm born.
Ring, phone rang, and she said, whoever's calling can't be as cute as you. Right then and there I knew I was through.
Part, part,
let's go.
Chi era la Joni che cantava alla radio, citata pochi secondi fa da Prince in questa Ballad of Dorothy Parker? Beh, è una grande musicista canadese da sempre ammirata da Prince, Riccardo Bertoncelli.
E poi c'è l'amore suo grande, che è Joni Mitchell, che nessuno direbbe mai davanti a due musiche in fondo così diverse, però in fondo due musicisti sensibili. Prince era veramente un fan di Joni Mitchell e lei stessa ha raccontato che se lo ricorda quando veniva ai suoi concerti, era una figura che ricorreva nei concerti. Lui a un certo punto ha eseguito una canzone sua in varie occasioni, anche dal vivo, ed era Kiss of You. A un certo punto sognò anche di fare un pezzo con lei, le sottopose un pezzo che era Emotional Pump, lui ci avrebbe tenuto tanto, lei disse no, guarda, non è nelle mie corde, non mi ci vedo a fare questa canzone, ma c'era stima reciproca.
Chissà come sarebbe stata questa collaborazione, purtroppo ci rimarrà sempre il dubbio. Mentre non abbiamo alcun dubbio su quello che successe sul palco della Waldorf Astoria di New York la sera del 15 marzo 2004. Paola De Angelis, collega di Radio 3 e nostra compagna di viaggio in questo speciale, assieme a Riccardo Bertoncelli e Marco Silvestri, per ricordare Prince ha scelto proprio un brano registrato quella sera. Sentiamo perché e qual è soprattutto questo pezzo.
Dunque, a sorpresa forse, io ho scelto una cover. Voi direte, ma come? Dell'immensa produzione di Prince, proprio un pezzo non suo. C'è un motivo affettivo molto forte in questo, perché è una canzone struggente, che quindi ben si presta a questa occasione, a questo ricordo, a 10 anni dalla morte prematura, come quella altrettanto prematura di George Harrison, il mio grande amore dell'adolescenza, l'autore del pezzo. Tra l'altro sono entrambi morti a 58 anni, uno nel 2001, l'altro nel 2016. Nel 2004 ci fu un concerto omaggio a George Harrison con un sacco di amici sul palco, Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood e Danny Harrison, il figlio di George. E la canzone è While My Guitar Gently Weeps, che dura più di 6 minuti la versione dal vivo, e Prince fa il suo ingresso a 3 minuti e mezzo. E nel video c'è un momento molto inquietante, perché Danny Harrison assomiglia tantissimo a suo padre. Sembra di vedere il giovane George sul palco, e a un certo punto Prince gli si inginocchia davanti come per rendergli omaggio. E lui fa questo assolo strepitoso, e alla fine dell'assolo lui la butta via, ma in realtà sotto il palco c'è appostato il suo tecnico giapponese, e avevano fatto delle prove per essere sicuri che non si danneggiasse. E adesso questa chitarra è esposta nell'atrio di Paisley Park, la sua residenza, quindi se vi capita di andarci, buon ascolto, e io preparo i fazzoletti.
Se non vi è capitato ancora di vedere questo video, peraltro visualizzato più o meno 140 milioni di volte, Ve lo consiglio caldamente perché mostra diverse cose di Prince e su Prince. Mostra la sua eccezionale presenza sul palco, che cattura l'attenzione di tutti con un paio di trucchi di grande effetto, e cioè il già citato lancio della chitarra alla fine del pezzo, ma anche il momento in cui, in mezzo all'assolo, si lascia cadere dal palco, sostenuto da un suo bodyguard, e rimesso sul palco dallo stesso palestrato senza che Prince manchi una nota. Si vede l'ammirazione negli occhi di chi è su quel palco, veri e propri pesi massimi della musica popolare degli ultimi 50 anni. Lo abbiamo sentito Tom Petty, Jeff Lynne degli Elo, Steve Winwood. Per inciso, è abbastanza sterminata la lista di grandi artisti che hanno cantato le lodi, letteralmente, di Prince. L'assolo certifica che il nostro maneggia la sei corde con una sapienza assoluta, cosa che non gli si riconosceva tanto spesso, e la cosa lo infastidiva. Narra la leggenda che quell'assolo fu una risposta piccata e incendiaria ad un affronto che aveva subito poco tempo prima da parte di Rolling Stone, la famosa rivista, che non lo aveva inserito nella top 100 dei migliori chitarristi. Per la cronaca, i colleghi di Rolling Stone hanno preso debita nota e nelle successive classifiche, per quello che valgono poco, si sono corretti e lo hanno inserito nel 2012 al 33esimo posto e addirittura al 14esimo nell'ultima top 100 pubblicata nel 2023. In questo nostro omaggio, che sta per finire, si sarà capito, ci siamo concentrati soprattutto sugli anni 80, sul primo decennio della sua carriera, quello che letteralmente ha imposto Prince all'attenzione del pubblico di tutto il mondo. A scanso di equivoci, sono tanti gli argomenti che non abbiamo toccato e sono tante le canzoni, lo dico con un pizzico di dolore, che non ho potuto includere in questo speciale per questioni di tempo. Anche nei decenni successivi, negli anni 90, all'inizio del 2000, Prince, tra cambi di nome, controversie legali con la sua casa discografica, eccetera, ha continuato a sfornare un sacco di grande musica, di grandi canzoni, di successi, in proprio o interpretati da altre colleghe o altri colleghi. Tra questi brani di Prince portati al successo da altri artisti, ce n'è uno che vorrei ricordare in particolare. I Feel For You, hit planetaria per Chaka Khan nel 1984 con un parterre de rois da paura, dalla produzione di Arif Mardin alla batteria di Steve Ferrone, dall'armonica di Stevie Wonder alla voce, naturalmente, di Chaka Khan. Ma non è questa la versione con cui chiudiamo lo speciale. Il pezzo con cui vi lascio è stato riportato alla luce qualche anno fa e viene da un archivio a quanto pare enorme, le registrazioni appunto dell'instancabile Prince. Questa versione di I Feel For You è l'essenzialità fatta canzone, voce e chitarra. E la cosa più impressionante è la data di registrazione. Questa è una demo registrata dallo stesso Prince tra il 1978 e il 1979. Aveva poco più di 20 anni, ma già si capiva che uno così non nasce spesso. E per uno così si può spendere tranquillamente l'appellativo di genio. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione di ascolto.